Giunti a Tomislavgrad, una città di montagna ormai trasformata in una caserma, una retrovia del fronte tra croati e serbi a sud di Bihać, di circa 150 km, non abbiamo avuto bisogno di cercare. Abbiamo infatti trovato subito due strani personaggi. La città, dicevamo, è un centro delle retrovie croate. Le strade sono affollatissime di militari e di automezzi di ogni genere. Passa anche una Mercedes che rimorchia un pezzo d'artiglieria leggera. Sembra che l'unico telefono sia quello dell'hotel. Una volta, non molto tempo fa, Duvno, ora appunto Tomislavgrad, doveva essere una specie di stazione turistica invernale. Immaginate l'abetone, cortina da un pezzo, più piccole, trasformate in caserma. Dopo la telefonata torno al furgone e vedo due strani personaggi che lo stanno esaminando. Niente nomi, per favore. Siamo qui a combattere con i croati. L'uomo in divisa dal legionario dice di avere 48 anni e di aver combattuto in mezzo mondo. Nativo del Sud America, ma di madre italiana, di Zara, ha deciso di affiancare i croati per ragioni di cuore e di vendetta verso i comunisti di Belgrado che cacciarono gli italiani dalla città dalmata. Garantisce di essere pilota di caccia, di aver combattuto la guerra del Kippur con Israele, ma anche campione del mondo di sniper, cioè un cecchino professionista. Prima della tregua con i musulmani ne ha uccisi 34, promette anche di recapitarci le foto delle vittime. Un giornalista di Slobodna Dalmazia ci ha poi confermato la presenza di numerosi mercenari, russi e rumeni tra le file serbe, da vari paesi con i croati e mujahedin con i musulmani.
E poi si è combattuto qua ora con l'attacco di Kupres, prima c'era il controllo della prima linea a Suissa. Noi è più di ogni anno che siamo qua e abbiamo combattuto con la brigata come volontari, cioè non come mercenari, perché la nostra paga si aggirava sui 300 marchi al mese.
Simbolica.
Simbolica proprio, ecco. E abbiamo combattuto con la brigata Krajli Tomislav, primo boina. Prima si combatteva contro i musulmani, poi c'è stata la pace con i musulmani e abbiamo fatto il controllo di Ablanica e di Suissa verso Kupres, e ultimamente qua da circa un mese abbiamo partecipato all'attacco di Kupres.
Ecco, come si è svolta? Dunque, Kupres ha la particolarità di essere una delle pochissime località che sono state sottratte ai serbi.
La battaglia di Kupres è stata una cosa, più che altro c'è stato un grande bombardamento. Bombardamento con i tank, bombardamento con i minobasacci, che ecco, il minobasacci qua sarebbe il mortaio. E poi si è andati avanti e si è preso Kupres. Abbiamo perso un piccolo numero di uomini, proprio limitato, più che altro sono stati incidenti perché c'erano tanti campi minati.
Ecco, ma diciamo, è stato possibile perché in questa zona l'esercito serbo era più debole?
Ma l'esercito serbo qua non è che era più debole, perché i serbi non avevano tanti uomini, però avevano tanti tank, e i tank sarebbero i carri armati. È stato possibile perché l'Erzegovina in pratica ha mobilitato 50.000 persone, e con 50.000 persone e un discreto numero di tank e di topenisti, che sarebbero cannoni, minobasacce, eccetera eccetera, è stato possibile prendere Kupres, perché oltre che il nostro attacco c'era la pressione dei musulmani che scendevano di verso Bugojno e i serbi si sono dovuti ritirare.
Ecco, a proposito della situazione strategica e dei rapporti delle forze in campo, quando gli eserciti, diciamo, uniti, croati e musulmani, almeno questo si sapeva, avevano riconquistato 250 km quadri di territorio nella sacca di Bihać, si era detto che era perché ora avevano le armi disponibili. Poi invece qualcuno ha sostenuto che si era trattato di una trappola, cioè che in sostanza i serbi avevano ceduto per poter poi prendere Bihać, cosa che sta avvenendo.
Ma potrebbe anche essere, però qui poi dopo sotto quelli che sono gli aspetti politici della cosa, chiaramente non è che noi li possiamo sapere, anche perché noi non facciamo politica, noi siamo soldati professionali, siamo venuti qua, io sono venuto qua perché c'ho mia mamma che è di Zara e sono cattolico, il mio amico è venuto qua perché è cattolico e perché ha la passione di fare il militare. E In effetti queste armi qua che dicono, ossia, il fatto è questo qua, i serbi hanno una prima linea lunghissima perché parte dal nord della Croazia e arriva fino al sud dell'Erzegovina. Loro hanno la disponibilità, almeno a quello che dicono, di 60-70 mila uomini circa. Noi qua non abbiamo in Erzegovina tanti uomini, anche perché i croati qua sono pochi, però c'è i musulmani che hanno 200 mila militari. 200.000 persone si fanno sentire, anche se c'è la mancanza di armi, perché in effetti c'è questa mancanza di armi.
Ecco, cioè, però insomma, Bihać risultava presidiata da 15.000 uomini e poi invece in questo momento non ci sono più.
Non ci sono più, ma il problema di Bihać è che Bihać in pratica è circondata, i rifornimenti che possono arrivare sono quelli che sono, ossia ne arrivano pochi, almeno quello che noi abbiamo sentito. In pratica lì c'è una situazione disastrosa perché ci sono i grandi bombardamenti dei serbi, non ci sono i grandi attacchi dei serbi, ci sono i grandi bombardamenti dei serbi. E poi lì così si trovano, che sono senza acqua. C'è un ospedale che funziona come può, perché con tutta la buona volontà dei dottori e degli inservienti dell'ospedale purtroppo devono fare delle operazioni senza anestesia quando ci sono dei feriti. E questo è il grave problema di questa situazione, anche perché non c'è la disposizione di una buona aviazione, perché se fosse a disposizione di una buona aviazione i rifornimenti e queste cose potrebbero venire paracadutate. In pratica c'è questo qua, che quelli che sono lì a quelli che sono dentro a Bihać in pratica stanno resistendo qui a denti stretti, insomma, è un po' una situazione disperata.
Ecco, una volta che i serbi dovessero prendere definitivamente Bihać, potrebbero forse accontentarsi, perché a questo punto avrebbero i contatti definitivi con la Craina e avrebbero di nuovo tutto il territorio dell'agrocommerce di Fikretabric. Che ne pensi?
No, assolutamente. Se i serbi dovessero prendere Bihać, andrebbero comunque avanti, anche perché dai discorsi fatti prima, quando c'erano i serbi a Kupres, loro a tutti i costi vogliono ritenere le loro posizioni, anzi vogliono anche bombardare Livno, anche perché per loro è una posizione abbastanza strategica e pertanto non si fermerebbero assolutamente.
Cioè comunque la loro posizione diverrebbe sicuramente molto più comoda.
Questo è senz'altro, molto più comoda, però non si fermerebbero e non si accontenterebbero di quello, assolutamente, anche perché adesso poi gli stanno arrivando degli armamenti, così si sono sentiti dire, e si pensa che possono riprendere delle posizioni che avevano perso, probabilmente volutamente anche perdere, per dei discorsi di posizioni loro o di confini, ma se dovessero arrivare delle armi ancora da altri paesi, secondo me continuerà la guerra e andrà sempre più avanti e sarà sempre più dura.
Ecco, in sostanza nessuno ha l'impressione che i serbi potrebbero accontentarsi di una grande Serbia più piccola dei loro progetti?
No, quello assolutamente. Qua c'è stato, tante volte dicevano della pace, tante volte hanno detto che se si mettevano d'accordo su dei territori e tutto quanto, però si è visto che non si accontenta mai nessuno, sia croati, sia musulmani, sia serbi, perché tutti vorrebbero una fetta che hanno gli altri per motivi particolari. E come è stato detto l'altra sera in televisione, che qua sarà di nuovo un altro Vietnam, io credo che sarà un altro Vietnam.
Ecco, una domanda per voi ovvia ma indispensabile: come è venuta l'idea, insomma, di venire a combattere come volontari nell'Aveo?
Ma diciamo che io sono 10 anni che sono militare professionale. Prima ero di professione, ho fatto 4 anni in Italia, poi ho fatto 5 anni nella Legione Francese e poi ho smesso per un piccolo periodo, però ho visto che la mia vita, diciamo, è quella del militare. Diciamo che verso l'Africa, quei posti lì, oggi come oggi, sì, c'è qualche guerretta, qualche guerra così, però non sono cose particolarmente sentite, e visto che la Croazia era anche vicino all'Italia e ho degli amici croati, tutto quanto, mi hanno chiesto se volevo entrare dentro l'HVO e io ho accettato.
Invece la storia è più complicata.
Non è che sia complicata, io ho 48 anni, ho fatto 10 anni di militare normale, volontario, e mi sono congedato, sono un colonnello della riserva, diciamo del Sud America per non dire il paese preciso. Ho 21 anni, più di 21 anni di guerra sulle spalle, perché ho fatto l'Angola, il Chad, Israele prima, poi ho combattuto contro Sendero Luminoso e poi sono stato quasi 2 anni con Pinochet in Argentina. Ho fatto 10 giorni in Romania quando è caduto Ceausescu contro la polizia securitaria. Il mio problema di arrivare qua è stato questo: anch'io ho tanti amici croati a Zagabria, a Fontane Varsara, a Poris, Pasini, Rovini, ma il fatto è che mia madre è nativa di Zara. Infatti il mio cognome è Maveric, ossia i due cognomi che si possono avere nei paesi del Sud America, si prende il cognome del papà e della mamma. E poi sono cattolico e qui c'era questo grande problema, sono anticomunista proprio per nascita. Mia madre ha dovuto abbandonare la Croazia tempo della grande guerra, fine dell'anno 44, proprio per il problema che era cattolica e c'era il problema dei serbi comunisti, partigiani che stavano venendo giù, e sono venuto qua a combattere. Non sono venuto a combattere per una questione di paga, perché se uno va a combattere nell'Angola, nel Chad, in quei posti dove le guerre, adesso per dire sono piccole guerre, sono meno sentite, però le paghe in proporzione sono astronomiche. Qui così si prende giusto i soldi per prendere le sigarette, per prendere il caffè. Per il mangiare sono problemi, ci pensa la brigata, per il dormire ci pensa la brigata. E poi sono rimasto perché in questa città siamo trovati insieme, io e il mio amico, ci siamo incontrati per caso, diciamo, e ci siamo trovati bene assieme, perché avevamo, ossia, quando due hanno fatto le scuole, per dire, l'accademia, queste cose qua, e sono militari, poi dopo si trovano anche bene insieme, anche se possono essere dei motivi poi di piccoli disaccordi quando siamo al bar, punti di vista così, però quando siamo insieme che c'è da combattere abbiamo sempre lo stesso pensiero, ossia si discutono le cose alla stessa maniera, ossia si discutono da militari. E poi c'è stato il problema che, diversamente da tutti gli altri anni di guerra che ho fatto un giro per il mondo, perché ho combattuto un mezzo mondo, qui così a Tomislavgrad e in tutti i paesi vicino abbiamo trovato tanti amici. Ossia ci siamo trovati tanti amici, noi ci facciamo i nostri 15, 20, 25 giorni di prima linea, tutti i mesi quando c'è bisogno di stare su, a volte anche di più, perché se la prima linea non è calma, noi stiamo sempre sulla prima linea, non prendiamo giorni di permesso. E diversamente agli altri posti abbiamo trovato tanti amici, ossia quando siamo in città si vive una vita normale come se questa fosse la nostra città. Ossia qui la mentalità, anche se può essere leggermente più arretrata, però è una mentalità europea. Ed è una terra che poi tra altre cose è molto bella.
Ecco, voi avete esperienza di guerre, questa è una guerra di religione, una guerra fra fascisti e comunisti o una guerra di altro genere?
Ma qui così è un po' tutto un insieme di cose, questa è una guerra che è venuta fuori, prima cosa, perché in pratica qua prima 50 anni di comunismo hanno bloccato tutte le cose, in pratica qua tutti lavoravano, prendevano delle paghe irrisorie. Qui nel Slavonia la gente stava leggermente meglio, perché qua gli hanno tolto tutto, per dire, qua vicino, e hanno fatto quel lago lì a Pisoe, hanno fatto quel lago, e quel lago lì è stato fatto di proposito perché la gente dovesse andarsene via e non potesse lavorare la terra, hanno allagato tutto. Il problema che hanno sempre avuto i croati della Slavonia è stato il problema di essere cattolici, e hanno avuto dei grossi problemi nel periodo del regime comunista. In pratica qua la gente lavorava, prendevano delle paghe irrisorie, sì, potevano mangiare, però altre cose in più non potevano avere, e sono andati a lavorare la maggior parte, sono andati a lavorare tutti all'estero, e perciò lavorando all'estero chiaramente poi qua vivono in Italia. Ma questo grande problema era che qua tutti lavoravano e tutto andava a Belgrado, a Zagabria. Chiaramente i serbi ora in questa situazione qua, è un po' il discorso delle colonie, per loro era come avere delle colonie che lavoravano pro Serbia. Ora loro chiaramente non vorrebbero risalire al nord della Neretva, perché i serbi mai in tutta la storia sono scesi al nord della Neretva, soltanto quando è arrivato il periodo comunista. In pratica le altre terre sono terre che sono terre dei croati. E questo problema qua chiaramente ora si fa sentire, ossia questo anticomunismo che è diventato una cosa insopportabile. E poi c'è questo grande problema che si era creato anche tra, diciamo, i musulmani e i cattolici, che ora sembra che sia un problema sormontabile, soltanto che quello che è successo qua nel periodo della guerra, io non lo so quanti anni ci vorranno per dimenticarlo, perché qui il grande problema è che i musulmani non si sono integrati, vivono sempre da musulmani. Questo non è il problema di credere in Dio o di credere in Allah, nella normalità delle cose, perché se poi prendiamo quello che crede in Allah ma è islamico oltranzista, fanatico, e con quello non si può essere pace. Un domani qua ci troveremo a avere una situazione di una seconda Israele. Io ho fatto la guerra di Israele, che è finita, in pratica sarebbe finita alla guerra del Kippur nel 77. In realtà dicono sempre pace, 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 è sempre guerra.
Ecco, là i fronti, concludiamo con il fronte croato e quello musulmano sono coordinati in che modo? Perché si trovano ad essere di fatto formalmente e ufficialmente alleati. Questo funziona, questa alleanza?
Sì, funziona abbastanza, a parole. E basta.
Avete sentito due volontari mercenari, ambedue italiani, di origine almeno italiana, a Tomislav Grad. L'intervista è stata realizzata il 28 di novembre scorso. Concludiamo qua questa trasmissione, vi ringraziamo per averci seguito. Ha collaborato alla sua realizzazione Nella Rubic, da Claudio Gherardini. Grazie ancora.